Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e un benvenuta a Bettina Prenz. Tanti sono gli argomenti da trattare con la nostra ospite, traduttrice, insegnante, scrittrice, atleta. Ma oggi il focus del nostro incontro è tutto centrato sullo scrittore Juan Octavio Prenz, suo padre, e la mostra organizzata a Trieste per ricordarlo. Il grande scrittore mitteleuropeo d'oltreoceano, secondo la definizione di Claudio Magris, e ancora, come lo stesso Prenz amava definirsi, lo scrittore triestino che scrive in spagnolo. Di questa mostra documentaria, quando ancora era in fase di preparazione, ne abbiamo parlato a Radio Nuova Trieste con Elvira Maison, la moglie, ospite insieme alla figlia Cecilia Prenz Copuchard. E oggi, per parlare di Juan Octavio Prenz, poeta, narratore, saggista, e la mostra alla Biblioteca Stelio Crise dall'11 marzo al 26 aprile, seguiamo il punto di vista di Bettina Prenz, che, come ricordava nell'intervista Elvira Maison, ha condiviso, specialmente negli ultimi anni, il lavoro del padre, la sua scrittura. Bettina, io partirei proprio da questo punto, questi momenti, secondo me, magici di rapporto attraverso la scrittura con tuo padre, delle tue tante traduzioni delle sue opere.
Sì, diciamo che questo rapporto in qualche modo privilegiato riguardo alla scrittura di mio padre inizia molto prima delle traduzioni. Le traduzioni sono in qualche modo il coronamento di un rapporto che inizia da giovanissima, e adesso dirò perché, sono quasi il coronamento in cui appunto noi due in dialogo, alla fin fine attraverso la traduzione finiamo per collaborare insieme. E dico da molto prima, perché tanto io quanto mia sorella, in realtà con mio padre avevamo un rapporto anche molto intellettuale, molto intellettuale anche edonisticamente, nel senso che da giovanissimi l'abbiamo sempre accompagnato ai festival di poesia, ai convegni, alle presentazioni di libri. Insomma, ci piaceva molto questa condivisione che avevamo con lui. Naturalmente, mentre lui scriveva, ci faceva partecipe. Io forse, non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a Cecilia, però provavo particolare piacere a parlare della sua scrittura, a commentare, a leggere le prime stesure, per esempio, dei romanzi, specialmente nell'ultimo Solo gli alberi hanno radici. Ho letto più stesure, quindi abbiamo parlato cosa secondo me mancava, cosa non mancava. Insomma, ci divertivamo durante le vacanze, per esempio, in questo modo qui. E quando si è presentata ovviamente l'occasione di pubblicare sia le poesie in qualche rivista, inizialmente, poi in volume, sia i romanzi, ricordo che il primo romanzo di Octavio Prenz, Favola di Innocenzo Onesto, l'ha tradotta Alberto Princis, mentre quando si è presentata l'occasione di tradurre Il signor Crack e poi successivamente Solo gli alberi hanno radici, a quel punto io sono stata che ho detto a papà: papà, vorrei farlo io. Perfetto, mi ha detto lui. E quindi, diciamo, da lì in poi, in qualche modo, in italiano, verso l'italiano, la sua traduttrice sono diventata io.
Ricordo che il romanzo Solo gli alberi hanno radici è stato pubblicato nel 2019. È lo stesso anno in cui poi esce il tuo primo romanzo, sempre nel 2019, Morte con lode. E quindi è un po' come il cerchio legato alla scrittura che si chiude. questa passione nata da sempre con te attraverso l'esperienza di tuo padre, poi arriva a questa scrittura, a questo tuo romanzo.
Guarda, è una domanda che mi fai e che mi fa molto piacere e che mi commuove anche, perché papà era già malato quando è uscito il mio romanzo. E va da sé che è stato sempre lui a spronarmi a scrivere, e dopo dirò perché io non l'ho mai fatto in realtà fino a tempi recenti. E ricordo che eravamo in vacanza a Rovigno ed è arrivata la copia stampata di questo primo romanzo e mi disse quant'era felice, perché sapeva che insomma la malattia non gli avrebbe dato scampo, quant'era felice di sapere che avevo un editore.
La magia della scrittura, la magia di pubblicare poi il proprio romanzo.
E quindi questa è una cosa molto bella, ed è molto bello il fatto che io mi sono resistita per molto tempo. In realtà io ho sempre scritto da piccolissima, diari su diari, ci sono pagine su pagine, racconti su racconti, ma avere un papà di cui si ha moltissima stima e che lo si considera un grande scrittore, in qualche modo ti dice che gli scrittori sono certe persone e le persone che scrivono sono altre persone. Questo non mi smuoverà mai nessuno da questo, però è stato lui, un po' per scherzo, un po' per gioco, a, se mai parleremo di questo romanzo, un po' per scherzo, un po' per gioco, a dirmi dai scrivilo, alla fine io sono stata zitta, ho scritto. E dopo, quando è stato tutto finito, quando c'è stato il contratto di pubblicazione, gliel'ho detto.
Allora, avremo modo di parlarne assolutamente, perché è una storia troppo interessante, legata proprio alla nascita di questo tuo primo romanzo. Però torniamo alla mostra. Torniamo alla mostra documentaria Uno scrittore triestino di lingua spagnola. Questo è il titolo della mostra. Ricordo che si terrà alla Biblioteca Statale Stelio Crise, al largo Papa Giovanni, al numero 6, e ricordo anche che sarà al secondo piano nelle sale espositive, e sarà dall'11 marzo, giorno dell'inaugurazione, al 26 aprile.
Ti interrompo solo un attimo, che forse è importante. Lunedì 11 marzo, 16:30, ci sarà l'inaugurazione della mostra.
Importantissimo. Alle 16:30, quindi tutti alla Biblioteca Statale Stelio Crise, largo Papa Giovanni. Parliamo di questa mostra, Bettina. Parliamo della mostra, come è nata e chi l'ha voluta, chi l'ha pensata. Poi parleremo dell'organizzazione, poi parleremo del materiale.
Questa mostra l'hanno voluta tutti quelli che hanno avuto uno stretto rapporto a Trieste con mio padre, che l'hanno conosciuta o per le vie universitarie, per le vie della scrittura. In particolar modo devo ringraziare il professore Elvio Guagnini, grandissimo amico di papà e di famiglia, che si è speso moltissimo per questa mostra e lo sta facendo tuttora. E questa mostra è organizzata dall'Associazione Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale in collaborazione con la Biblioteca Statale Stelio Crise. Comitato scientifico di questa mostra, Gianni Cimador e Francesca Ricchetti. Dunque, questa mostra, appunto, che sarà inaugurata lunedì alle 16, lunedì 11 alle 16:30, è una mostra che vuole in qualche modo fare un percorso biobibliografico sull'autore Juan Octavio Prens. Quindi si troveranno tantissimi libri, tutti quelli che ha pubblicato, di narrativa, di poesia, le traduzioni di questi libri, parte della sua opera saggistica e critica, tantissimi libri interessantissimi di traduzioni, perché Juan Octavio Prens si è dedicato moltissimo a costruire un ponte tra due continenti, non soltanto due culture diverse, traducendo soprattutto poesia verso il Sud America e dal Sud America verso l'Europa. Non specifico le lingue, perché le lingue sono tante. Quindi si troverà, diciamo, in grandi linee si vedrà il panorama di tutta la sua opera narrativa, poetica, saggistica e di traduzione. Ma non solo, ci saranno delle bacheche dedicate naturalmente alle sue origini, che contano moltissimo, nella misura in cui, appunto, come Claudio Magris l'ha più volte definito, si tratta di un Mittel europeo d'oltreoceano, quindi ci saranno anche qualche documento sull'emigrazione dei miei nonni paterni che dall'Istria ecco, sono andati all'inizio del secolo scorso in Argentina, dove poi è nato mio padre. E quindi ci sarà questo percorso, diciamo, in questa vita ricca, complicata, ma allegra, come lo era sempre lui, e soprattutto si vedrà dal punto di vista letterario, ma anche umano, questa identità eccessiva di questo autore e di questo padre come
identità
figlia.
Identità eccessiva, molto stimolante come osservazione.
D'altra parte, soltanto gli alberi hanno radici, nella versione serba è stato proprio pubblicato come Višak identiteta, che più che identità eccessiva è un eccesso di identità. Prenz, ovviamente argentino, di genitori istriani, vissuto nella Serbia di Tito, trapiantato a Trieste.
Ricordo quindi che ha insegnato a Belgrado, e quindi anche voi vi siete trovate a vivere poi nella ex Jugoslavia, a Belgrado.
Tra il 75 e il 79. Tant'è noi abbiamo vissuto a Belgrado.
Che tu sì, hai cominciato a scrivere in cirillico.
Io alla prima elementare ho imparato a scrivere il cirillico prima ancora dell'alfabeto latino.
Quindi questo rapporto anche non soltanto con tante terre, tra virgolette, ma anche con tante lingue, quindi tante culture. Anche per questo probabilmente la tua passione per la traduzione. Ma torniamo al materiale. Voi come famiglia quindi vi siete trovate con tantissimo materiale anche da riordinare.
Allora, tantissimo materiale da riordinare. Mio padre era una persona molto meticolosa, molto metodologico, per cui diciamo che le cose importanti, dalla corrispondenza alla documentazione universitaria piuttosto che personale, lui teneva tutto abbastanza ordinatamente. Il punto è che noi assolutamente, parlo di mia sorella e di me, noi assolutamente quando papà è morto non sapevamo che cosa ci fosse. In realtà c'è un archivio che noi dal 2019 fino adesso, siamo nel 2024, pian pianino stiamo in qualche modo valutando, leggendo. C'è tantissima corrispondenza sia familiare, ma nella corrispondenza familiare ci sono un sacco di spunti, di riflessioni letterarie, soprattutto quando scriveva il fratello. Oltretutto, viaggiando molto e conoscendo tante persone in giro per il mondo, lettere ce n'è proprio un'enormità, non solo familiari ma anche con personaggi importanti. E a parte le lettere c'è ci sono le lezioni del 1972, 73, 74 in Argentina, prima che andasse via dal golpe militare, e poi le lezioni che lui ha fatto al ritorno in Argentina quando è stato reintegrato all'università nel 1985 con la fine della dittatura. Per cui in realtà questo archivio è ricchissimo, perché c'è tutta la parte universitaria sulla quale stanno facendo ricerca in Argentina, nelle università argentine, che cosa lui ha portato dall'Europa in quegli anni nello studio universitario argentino. Tantissimo materiale con cui ci siamo trovate ad avere a che fare, che ci hanno restituito qualcosa del papà che non conoscevamo anche.
Avremo occasione senz'altro di tornare su questo aspetto, questa scoperta attraverso il materiale che avete poi trovato tra le sue carte. Molte di queste carte poi saranno anche quindi alla mostra.
Molte di queste carte, naturalmente una per tipologia di situazione, sì, saranno alla mostra. Tantissime foto bellissime.
Ah, anche le foto!
Tantissime foto, e penso che sarà una mostra molto colorata.
Ricordo che questa mostra si potrà visitare presso la Biblioteca Statale Stelio Crise, al secondo piano, nelle sale espositive, dall'11 marzo al 26 aprile. Il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13. L'ingresso è libero. Oggi con Bettina Prenz abbiamo veramente l'onore di sentire delle pagine inedite di un romanzo di Juan Octavio Prenz.
Sì, è un romanzo che l'originale porta il titolo di È l'humo sagrado, il fumo sacro, ed è un romanzo breve del 2012, pubblicato in spagnolo. c'è già la traduzione italiana, ma non è ancora stato pubblicato in Italia.
La tua traduzione?
La mia traduzione.
Allora, grazie per questo inedito.
Questi sì, sono tempi cruciali per i fumatori. Lo ribadisco ora che, seduto in una carrozza che mi porta da Trieste a Venezia, intravedo lo stesso signore che 15 giorni fa ha cominciato a turbare la mia preziosa calma. Avevo scelto allora una carrozza per non fumatori, poiché mi ero imposto, da quel giorno, di non fumare più la mattina. Non era stata una decisione drastica né tantomeno drammatica. Avevo scoperto, semplicemente, che mentre le due pipe del pomeriggio mi regalavano una sorta di lucido benessere, quelle del mattino, al contrario, mi producevano una certa eccitazione nervosa, motivo per il quale mi apparivano inutili e controproducenti. Si trattava dunque di vivere in sintonia con il mio corpo, schietta filosofia a prova di eventuali attacchi d'ansia. Insomma, ogni cosa a tempo debito. Compiaciuto dal paesaggio fuori, la splendida costa del Golfo di Trieste e poco più in là, sulle colline del Carso, il verde giallo-rosa dell'autunno, con i puntini rossi e bianchi delle case, mi sentì in quello stato d'animo che un filosofo chiamerebbe di calma superiore. Per completare il mio innocente godimento, distratto e dimenticando la mia recente decisione, come un riflesso automatico e con la cerimoniosa unzione di sempre, accesi la pipa. Non mi ero accorto che il signore in questione, i cui tratti assomigliavano a quelli di Buster Keaton e nel cui sguardo ammonitore io avevo visto erroneamente una complicità con lo stato di benessere che mi procurava la visione del paesaggio, era stato lì a prepararsi, con pazienza e cinicamente, per il suo intervento. Da tre sedili più avanti e con una voce che, sebbene non rimbombasse, fu sufficientemente alta da farsi sentire da tutti gli altri passeggeri, mi fece sapere che stavamo viaggiando in una carrozza per non fumatori. Il paziente lettore capirà che il mio racconto inizia ai tempi in cui c'erano ancora le carrozze per i fumatori, conquista della nostra democrazia che ora esiste solo nella mente nostalgica di chi è riuscito a vivere un simile splendore. Guardai la scritta sopra la porta con il divieto di fumare, feci un gesto come per dare ad intendere che si trattava di una mia distrazione e assentì. Se avessi avuto la precauzione di guardare prima di salire la scritta all'esterno della carrozza, mi disse il signore con il tono lievemente aggressivo di ogni didattica, si sarebbe accorto che qui non si può fumare. L'uomo si era preparato alla polemica, genere che, a dire il vero, mi è del tutto estraneo, forse per la mia innata propensione a non sperperare le parole quando un briciolo di saggezza lo consiglia. A voce molto bassa, tant'è che fino a lui doveva essere arrivato solo il movimento delle mie labbra, mi scusai. Per fortuna, la gentilezza è uno dei pochi attributi che rare volte mi abbandonano. Per tutta risposta, lo sguardo di Buster Keaton divenne ancora più ammonitore e a me non restò altro se non di lasciarmi sprofondare nel sedile con l'espressione di un ragazzino sorpreso in una birichinata. Aspettai invano che qualche passeggero mi lanciasse un timido sguardo, se non di solidarietà, almeno di comprensione. La mia pretesa era, a dir poco, assurda. Da queste parti si possono condividere, e questo verbo sta qui per mere ragioni di comodità, tre o quattro ore di viaggio senza che il passeggero di fronte ti rivolga, non dico una parola, ma nemmeno uno sguardo, circostanza che, sebbene ti preservi di inopportuni interlocutori in agguato, ti lascia tuttavia inerme e desolato quando hai bisogno di un pizzico di calore umano, come lo richiedeva il mio caso. È ovvio che da quel momento in poi, e benché sia sempre stata mia abitudine ignorare i problemi insignificanti, ebbi come un fremito d'ansia e sparirono per me e il mare e le colline e mi fu impossibile recuperare lo stato di calma benefica di prima. Per giunta, Ogni volta che cercavo di alzare lo sguardo, mi imbattevo in quello, severo, di Buster Keaton, il quale, ai miei occhi, si era ingrandito fino a diventare un gigante, ridicolamente seduto in un sedile che appena riusciva a contenerlo. Quando arrivò il controllore, mi sembrò che gli altri passeggeri gli mostrassero i biglietti con fare maldestro. Il gigante no. Alzò la mano con un'eleganza e una sicurezza così inusuali che mi lasciò stupefatto. «È evidente, questo tizio è della classe, almeno della classe ferroviaria», mi dissi. «Sa come muoversi». Quando toccò a me, ebbi la pessima idea di guardare di nuovo Keaton e la mano cominciò a tremarmi. Chissà quale crimine stavo nascondendo per sentirmi così colpevole dinanzi a un incidente tanto piccino. Fu inutile che per il resto del viaggio cercassi di chiudere gli occhi e di ricordare, almeno per un minuto, la prodigiosa calma repentinamente svanita. «Non è possibile», mi dissi, «che un individuo con cui non avrei mai scelto di chiacchierare venga a rovinarmi la mattina». «Il cervello curioso», aggiunsi con una certa ingenuità, «qualcuno o qualcosa vi si ficca dentro e nemmeno un titano può venire a farlo sloggiare». Scesi a Venezia e, contrariamente alle mie abitudini, un inatteso ospite, di sicuro la paura, mi impedì di estrarre la pipa dalla borsa. Arrivato all'università, negli atri, nei corridoi, nelle aule, vidi moltiplicato per mille il timido cartello che recitava «Vietato fumare».
Grazie a Bettina Prenz per la lettura di queste pagine inedite, sottolineo inedite, tratte dal romanzo breve Il fumo sacro di Ottavio Prenz. Prossima l'edizione in italiano.
In italiano.
Quindi sarà un piacere leggerlo. Allora, prima di concludere questa breve intervista, perché abbiamo lasciato tanti argomenti in sospeso, ma ci torneremo. Una domanda sul lavoro della traduzione. Allora, e torno ad una distinzione che hai fatto, l'ho letta cercando di scoprire il tuo lavoro, quando parli di traduzione che può essere un addomesticamento o uno straniamento dal testo con cui si lavora, ma sicuramente tu in questo caso hai trovato una via di mezzo.
Sicuramente si cerca sempre di tendere una via di mezzo, però devo essere sincera che il mio italiano nelle traduzioni credo sia molto contaminato
dall'affetto
soprattutto, ovviamente, ma anche dallo spagnolo nella strutturazione della frase di papà, e in questo senso quindi diciamo un estraneamento scelto.
Allora, Bettina, prima di salutarci, puoi ricordare la mostra che si terrà a breve qui a Trieste?
Sì, la mostra dedicata a Juan Octavio Prenz alla Biblioteca Statale di Trieste, dal titolo Uno scrittore triestino di lingua spagnola, verrà inaugurata lunedì 11 marzo alle ore 16:30 e sarà aperta al pubblico fino al giorno 26 aprile.
Io ricordo che sarà presso le sale delle espositive al secondo piano, si può raggiungere comodamente con l'ascensore, e poi a seguire l'orario sarà lunedì, giovedì 9:18, venerdì 9:13 e l'ingresso è libero. Io ringrazio Bettina Prenz.
Grazie a te.
E alla prossima.
Alla prossima.
E un saluto a chi ci ascolta e grazie a Riccardo Righi alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.